come sempre, ogni mercoledì siamo con il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato intanto.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Tutto Sport.
Allora direttore, così come feci quando ci fu il famoso caso Ronaldo, che voi fiutaste su Tutto Sport la cosa, poi vi prendeste insulti, fischi e pernacchi e poi portaste a casa insieme ad Andrea Agnelli un po' quel risultato, devo dire che anche su Vlahovic Tutto Sport è uno dei giornali che si è mosso con grande anticipo, seguendo una traccia che poi non ha più mollato, perché poi il giornalismo è anche questo, a differenza di quello che dicono tanti, uno segue una traccia, poi ti può portare fuori strada perché hai la fonte sbagliata, però magari invece la segui a prescindere perché di quella fonte ti fidi, della tua intuizione ti fidi, in questo caso Tutto Sport si è fidato delle proprie fonti e intuizioni, alla fine è arrivato questo super colpo. Quindi intanto i complimenti anche all'ottimo lavoro che avete fatto tutti quanti voi, e poi un giudizio direttore su quello che può essere un altro super colpo della Juventus, che forse ha lasciato un po' sbalorditi tutti, perché proprio adesso non se l'aspettava nessuno.
Ma intanto grazie per i complimenti che giro alla squadra di cronisti di mercato, che sin dal primo settembre scorso scrisse su Tutto Sport del piano Vlahovic 2022. Oggi a pagina 5 abbiamo ripercorso, ripubblicando le prime pagine dedicate all'argomento, che sono state pubblicate nel corso del tempo, da quell'ormai lontano primo settembre 2021 sino ad oggi. Evidentemente questa è un'operazione tra le più importanti, certamente la più importante mai eseguita sul mercato di gennaio della Serie A, e tra le più importanti nella storia della Juventus, paragonabile certamente a quella di Cristiano Ronaldo, sebbene eseguita in tutt'altro contesto storico, in ambito pre-pandemico, soprattutto perché qui stiamo parlando non di un giocatore 34enne, ma di un ragazzo che dopodomani compirà 22 anni, che nell'arco di questa stagione con la maglia della Fiorentina ha segnato 20 gol nelle 24 gare disputate tra campionato Coppa Italia, e che costituisce il nuovo punto di riferimento della squadra di Allegri, che più che mai aveva bisogno di un attaccante con queste qualità, perché basti dare un'occhiata alla colonna dei gol segnati dalle prime 5 attualmente in classifica. La Juventus registra un 34 reti ed è l'apporto meno consistente rispetto alle altre 4 che la sopravanzano in classifica. Quindi un elemento del calibro di Vlahovic è destinato ad imprimere una svolta alla stagione della Juventus.
Allora, io voglio subito togliere dei dubbi, direttore, perché abbiamo giustamente quindi sintetizzato quello che è il colpo Vlahovic. Tra poco andremo a parlare anche delle altre trattative di mercato. Due cose. La prima, andiamo ad analizzarla anche in casa fiorentina, perché ho registrato, ed è comprensibile, lasciamo stare quegli striscioni indecorosi, vergognosi, per i quali voglio che spenda anche 30 secondi anche lei, direttore, perché veramente non se ne può più di leggere delle cose indecenti e vedere un giocatore costretto ad avere una vigilanza e un controllo attorno casa, perché altrimenti rischia addirittura per la propria vita. Detto questo, capisco la rabbia dei tifosi della Fiorentina, le chiedo, perché molti giornalisti, colleghi di Firenze hanno detto che insomma la trattativa è stata sbagliata, è stato tutto gestito male dalla Fiorentina sin dall'inizio la questione Vlahovic. Quindi le chiedo come è stata gestita secondo lei la questione Vlahovic dalla Fiorentina, e poi vado a fondo su un altro aspetto che riguarda la Juventus e arriva bene, però cominciamo da qui.
Ma intanto, quando si raccontano le storie di mercato, bisogna evidenziare tutti gli elementi, tutte le parti in causa, tutti i fattori. Nel momento in cui Dusan Vlahovic ha comunicato alla Fiorentina di non essere intenzionato a rinnovare, a prolungare, pardon, il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, si è innescato un meccanismo che non poteva che portare ad una cessione del giocatore. Perché? Perché oggi, 26 gennaio 2022, complessivamente la Fiorentina intascherà 67 milioni di euro più 7 milioni di bonus legati al rendimento del calciatore nell'arco delle prossime 3 stagioni. In giugno questa somma non sarebbe stata possibile, perché fatalmente la quotazione sul mercato nazionale e internazionale del cartellino di Vlahovic sarebbe calata. Perché? Perché dal 1 gennaio 2023, qualora non avesse firmato un prolungamento di contratto, cosa che evidentemente non sarebbe accaduta tanta la volontà dell'interessato, egli sarebbe stato libero di trovarsi un'altra squadra a costo zero per il futuro acquirente e a incasso zero per la Fiorentina. Questi sono gli elementi da cui partire per dare una valutazione a questa operazione. Nel momento in cui Pradè, l'altro ieri sera a Sport Italia, ha affermato che la Fiorentina avesse aperto le porte ad un possibile acquirente, ha dato il via libera all'operazione. Quindi è evidente che, come sempre accade in queste vicende di mercato, a decidere, a pronunciare la parola determinante per il prosieguo dell'operazione sia il calciatore, e il calciatore ha scelto la Juventus rifiutando anche un'offerta decisamente allettante da parte dell'Arsenal.
No, questa è la volontà del giocatore, diventa fondamentale, perché direttore, come diceva lei, ci sono tante storie, cioè, la storia va raccontata per intero, quindi la volontà del giocatore, la volontà del club che compra, la volontà del club che cede. Secondo me c'è stato molto anche di strategie, qui vado in casa Juventus e le parlo di Arriva Bene, che probabilmente quando si è capito, perché il giocatore era molto vicino all'Atletico Madrid, lei lo sa molto bene, anzi era tutto firmato, poi lì si mise di mezzo commisso e disse no, lo tengo qua, provò a rinnovarlo e andò a rottura con il giocatore, con Vlahovic e quindi anche col suo entourage. In quella rottura, con ogni probabilità, la Juventus ha detto proviamo a infilarci in questa rottura, vediamo cosa succede. Lei lo ha paragonato a Ronaldo, possiamo paragonarlo in qualche modo anche al colpo che è stato fatto con Higuain, quello della Juventus, cioè quello di, in quel caso vennero investiti soldi che arrivarono anche dalla cessione di Pogba, in questo caso lo dicono tutti ma è giusto evidenziarlo, è un po' un anticipo che la Juventus fa del mercato che avrebbe fatto a giugno, cioè dice io intanto devo arrivare al Champions League quest'anno, altrimenti i conti non tornano, allora anticipo l'acquisto, il regalo che mi farei nel caso arrivassi in Champions League, prendendomi un giocatore che mi faccia arrivare in Champions League, altrimenti rischio di non arrivarci. E questa è stata la strategia lungimirante e barra rischio d'impresa che la Juventus si è presa e che ha fatto forse bene a fare?
Beh, ma il rischio d'impresa è connaturato ad ogni attività aziendale. Il calcio, come ben sappiamo, soprattutto il calcio del terzo millennio, e più che mai un'azienda che deve fare i conti con i bilanci, con la pandemia. Non è un caso che alla fine dello scorso dicembre sia andato in porto l'aumento di capitale di 400 milioni di euro deciso dalla proprietà della Juventus, il secondo nell'arco di poco più di due anni, è stato di 300 milioni di euro. Quindi è chiaro che questa sia una strategia che peraltro, credo che sia un aspetto che debba essere evidenziato, porta alla luce tutto quanto la Juventus intende fare nel prosieguo di un'operazione di rinnovamento anagrafico cominciato esattamente con l'arrivo di De Ligt, perché poi De Ligt, perché poi Locatelli, il terminale finale prima di Vlahovic, ma senza dimenticare il McKenny, senza dimenticare il ritorno alla base di Pellegrini, senza dimenticare Kulusevski. L'età media della Juventus in virtù di questa operazione di ringiovanimento si è decisamente abbassata, quindi qui stiamo parlando di investimenti, come hai detto tu, per ciò che riguarda Vlahovic, finalizzati alla conquista di un posto nella prossima Champions League, che sposta enormemente gli equilibri di ogni club, perché arrivare almeno sino ai quarti di finale significa essere certi di incassare all'incirca 80 milioni di euro, ed è fondamentale questo. E dall'altro lato, dal punto di vista squisitamente tecnico, se 34 sono stati i gol segnati dalla Juventus nelle prime 23 partite di questo campionato, assicurarsi un giocatore che a sua volta di reti ne ha segnate 24 nell'arco delle 24 presenze collezionate fra campionato e Coppa Italia con la maglia della Fiorentina, significa credere fortemente che questo giocatore potrà determinare una vigorosa sterzata nella rincorsa ad un posto in Champions League, e non soltanto in quella, perché a proposito di Champions League vorrei ricordare l'appuntamento con il Villarreal in febbraio.
Appunto, perché poi accedere eventualmente, facciano gli scongiuri juventini, ai quarti di Champions significa altri introiti ancora e ancora e ancora. Ultima domanda sulla vicenda, poi ci spostiamo, così cerchiamo di toccare tutti, e voglio parlare con lei anche dei convocati di Mancini per lo stage. A proposito, un'ultima ora, Romagnoli sostituirà Bastoni, che è indisponibile, quindi subito un cambio tra gli stagisti. Molti stanno scrivendo, direttore, e parlano anche sui social eccetera, di una Juventus che allora vende, non rinnova Dybala, vende De Ligt, vende questo, vende quell'altro. Io vorrei che lei ci raccontasse, in quanto rappresentante, direttore di un giornale che rappresenta molto la Juventus da vicino, perché vi trovate proprio lì a Torino eccetera, del fatto che la Juventus non è che ha bisogno di vendere per acquistare. ha bisogno di vendere per acquistare nell'ottica di quello che è un autofinanziamento, una scelta di una gestione più oculata, di autosostenersi anche un po' come ha detto la Juventus. Però se la Juventus vuole fare un acquisto importante, resta la questione della competitività, che è un altro tema che ha sempre toccato la presidenza. Quindi la competitività non viene intaccata. Se la Juventus vuole acquistare un giocatore, c'è comunque una cassa solida alle spalle che quei soldi li può finanziare. Semplicemente adesso con l'arrivo di Arriva Bene, gioco di parole che ci verrà frequente, prima di fare un esborso c'è questa figura che dice sì, va fatto, no, possiamo farne a meno. Così come magari si abbassano degli ingaggi, non si fanno acquisti alla Ramsey o alla Rabiot con ingaggi spropositati. Ecco, c'è una figura che normalizza i conti, ma se la Juventus vuole fare un investimento non deve smantellare una squadra per farlo, altrimenti non l'avrebbe fatto.
Ma intanto ricordiamo come siano 6 giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno.
Ecco.
Il contratto più oneroso è quello di Dybala. È evidente che l'operazione Vlahovic cambia gli equilibri interni della Juventus, perché nel momento in cui la società ha deciso di affrontare, di sobbarcarsi l'onere di un'operazione che complessivamente fra cartellino, bonus e ingaggio garantito a Vlahovic 6,8 milioni di euro netti a stagione per 5 stagioni, è un'operazione che non può non riverberarsi anche sul rinnovo dei contratti di questi 6 calciatori, fra i quali ci sono Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio, Pinsoglio e Perin insieme con Dybala. La questione Dybala è una questione che verrà affrontata in febbraio, ormai ci siamo, all'inizio del mese prossimo, ed è una questione che vuole appurare quale sia la volontà del 28enne campione argentino di rimanere in bianconero. Perché questo? Perché le perplessità della Juventus non nascono certo dal valore assoluto di Dybala, trovano la loro radice nel rendimento molto discontinuo nell'ultimo anno e mezzo assicurato dall'argentino, il quale non è risultato, per limitarci alla stretta cronaca recente, decisivo e non ha inciso né durante la finale di Supercoppa con l'Inter, entrando al 75esimo ma avendo a disposizione anche supplementari, né tantomeno in occasione di uno scontro diretto, quale è stato quello con il Milan, finito 0-0 domenica sera a San Siro. E quindi qui sta il punto. La Juventus vuole accettare le richieste della controparte, che si aggirano attorno a 10 milioni di euro netti a stagione, il che significa nell'arco di 3 stagioni un onere lordo complessivo di 60 milioni di euro a carico del club, oppure no? E Dybala vuole accettare la politica della riduzione di almeno il 15% degli ingaggi adottata dalla società?
Esatto.
A queste domande risponderanno Dybala e il club all'inizio del prossimo mese.
Poi febbraio-marzo, secondo me ci sarà anche l'opportunità di vedere in campo contestualmente Dybala e Vlahovic, lì anche Dybala si renderà conto che probabilmente, insomma, c'è un giocatore che è appena arrivato che prenderà uno stipendio molto simile al suo attualmente, che inciderà, si augurano i dirigenti e i tifosi della Juventus, da subito. Quindi Dybala magari deve conquistarsi sul campo quello che chiede fuori dal campo, ma questa è una storia sulla quale torneremo a parlare. Direttore, Gosens vicinissimo all'Inter, è un affare per due, perché ricordo che, insomma, un giocatore non si discute, l'Inter ne ha bisogno, l'Atalanta lo perderebbe ma ha dimostrato di poter farne benissimo anche senza dimenticare, mi corregga se sbaglio, io non ho un'ottima memoria, l'Atalanta l'ha comprato a 700.000 euro e lo renderebbe a 30 milioni, quindi su per giù una plusvalenza niente male anche in questo caso, e l'Atalanta si finanzia anche così, tenendosi in piedi dal punto di vista dei conti e puntando sempre più in alto.
Per quanto fatturato dalla Serie A, mi riferisco agli ultimi dati ufficiali in nostro possesso, cioè al bilancio del 31 dicembre 2020, adesso conosceremo presto anche quelli relativi al bilancio del 31 dicembre scorso, viene anche legittimato e consolidato da operazioni di questo calibro. Oggi Giampiero Gasperini compie 64 anni.
E gli facciamo gli auguri.
E noi sul giornale l'abbiamo definito l'uomo d'oro dell'Atalanta, perché basti pensare soltanto al reparto esterni in questi anni,
sì.
Castagne, Spinazzola, Conti, Atebur, Gosens, quanto e come il tecnico neroazzurro abbia valorizzato giocatori che sono stati acquistati al tempo in cui non erano certamente né noti né protagonisti della Serie A, e il caso Gosens è esemplare, perché arrivava nel 2017, dagli olandesi dell'Heracles e venne pagato circa 800.000 euro e secondo l'informazione in nostro possesso l'operazione con l'Inter dovrebbe essere definita attorno alla cifra di 25 milioni di euro. Abbiamo una prova provata di che cosa significhi essere bravi sul mercato e qui i meriti devono essere ovviamente condivisi con Luca Percassi, con Giovanni Sartori, con Gabriele Zamagna e l'Inter a sua volta copre un ruolo molto importante soprattutto perché la trattativa per il rinnovo di Perisic sta andando per le lunghe e con 6 mesi d'anticipo la società milanese si è assicurata un'alternativa validissima, perché è vero che Gosens purtroppo è fermo ai box da circa 4 mesi per via dell'infortunio che va riportato e della successiva ricaduta, ma è altrettanto vero che non appena il calciatore tedesco avrà acquistato la migliore condizione si rivelerà un rinforzo formidabile per l'Inter.
Direi proprio di sì, perché è uno di quei giocatori, direttore, che veramente ti può garantire tantissimo. Inter che secondo lei resta la favorita allo scudetto a prescindere da quella che è stata la prestazione, i 2 punti persi del Milan contro la Juventus, o ha notato anche nell'Inter una sorta di calo fisico che deve tenere Simone Inzaghi sull'attenti?
Intanto è comprensibile che nell'arco di una stagione così intensa l'Inter si appresta a tornare sulla scena della Champions League sapendo di essere attesa da un doppio appuntamento molto prestigioso quanto impegnativo, quello con il Liverpool. Quindi è normale che si registri anche in determinati periodi della stagione un calo di rendimento, un calo di condizione atletica, ma al tempo stesso l'Inter non può che congratularsi con se stessa perché intanto ha mantenuto saldamente il primato, intanto deve anche recuperare una partita, quella con il Bologna, e domenica sera a San Siro il pareggio che è scaturito dal noioso, sarei dire noiosissimo confronto tra Milan e Juventus ha certamente fatto piacere alla formazione di Inzaghi.
Sì, assolutamente. Io devo dire che sono molto colpito dal lavoro di Simone Inzaghi, direttore, perché per carità non ho messo mai in dubbio le qualità di questo allenatore, però poi tutti quanti volevamo vederlo all'opera in un grande club, non che la Lazio non lo sia, ma è chiaro che lì fai uno step di crescita anche nelle responsabilità, in quello che ti chiede la piazza. E per esempio resto, torno e vado in casa Lazio e lì capisci subito che Sarri magari quel tempo in più che abbiamo sempre detto, direttore, anche qui in trasmissione insieme, deve avere per poter inculcare nella Lazio quelle che sono le sue idee, lo riesce ad avere più facilmente. Alla Juventus già sarebbe stato bruciato, infatti è stato così. Alla Lazio, bene o male, i tifosi, anche se qualcuno è un po' arrabbiato per questa stagione della Lazio, però hanno capito, si sono fatti una ragione, che questo è un anno di investimento anche di idee di Sarri in questa squadra. Quindi da una parte c'è bisogno di tempo e ti danno tempo, dall'altra in casa Inter, così come in casa Juventus o in casa Milan, il tempo non te lo danno e quindi devi bruciare i tempi. Da questo punto di vista è stato bravo Simone Inzaghi e sono bravi i tifosi della Lazio, sia spese danno il tempo a Sarri di lavorare.
Quando si ingaggia un tecnico del calibro di Sarri, la sua carriera è lì a confermarlo, bisogna consentirgli di avere il tempo di lavorare. E soprattutto anche in considerazione del fatto, e mi pare che questa sessione invernale di mercato lo stia confermando, in gennaio raramente la Lazio si segnala per colpi particolarmente eclatanti e particolarmente onerosi, che depone a favore da un lato della gestione di bilancio oculata, di cui mena comprensibilmente vanto Lupito, dall'altro però l'allenatore che non fosse d'accordo con questa linea societaria si troverebbe in difficoltà. È una Lazio che, come giustamente hai sottolineato, in questa prima stagione di Sarri sta seminando per il futuro. Vedremo se da qui al 31 ci sarà un ingresso o ci saranno 2 ingressi nell'organico di Sarri. Però è evidente che l'impianto base della squadra non verrà intaccato.
Domanda invece che le fanno tanti ascoltatori. Le chiedono se Vlahovic sta in quarantena o no. E se, cioè, se ha il Covid oppure no, e se sono fissate le visite mediche in settimana, perché dicono che leggono notizie diverse e controverse. Sappiamo che la Fiorentina aveva segnalato 2 giocatori col Covid che infatti non erano stati convocati, uno di questi, uno era Saponara, l'altro doveva essere Vlahovic. Direttore, cosa vi risulta a voi?
Ma a noi risulta che dovrebbe sostenere le visite mediche entro la fine della settimana. Certamente comunque poi arriverà l'annuncio ufficiale, perché ricordiamo che lunedì 31 gennaio alle 20 chiude la sessione invernale di mercato.
Sì, quindi insomma manca veramente pochissimo. Giustamente Stefano da Londra ci fa sottolineare una cosa, ma ci stavo per arrivare. La Juventus punta Nandez perché il Torino non l'ha più preso, ma il Torino ha puntato su un certo Ricci, direttore, che è un profilo eccezionale che secondo me con Juric può lavorare e crescere tantissimo. È passato un po', giustamente chiede Stefano da Londra, inosservato questo colpo del Torino.
Ma noi ne parliamo in prima pagina.
Sì, ma l'ho osservato per gli altri, naturalmente.
No, non so se l'amico che è intervenuto abbia avuto l'opportunità di leggere anche l'edizione digitale di Tutto Sport chiamando da Londra. E certamente, oggi ne sapremo di più, ma la trattativa è molto ben avviata. Questo sarebbe, a mio avviso, il colpo più importante degli ultimi anni firmato da Cairo. Perché è importante? Perché stiamo parlando di un giocatore di 20 anni, nazionale under 21, peraltro convocato da Mancini per lo stage di questi giorni a Coverciano della nazionale maggiore, e che alla corte di Juric non potrebbe che migliorare ulteriormente il proprio rendimento e compiere un passo molto importante per la sua carriera. È evidente che dopo l'inserimento della Juventus di Hernandez il Toro abbia cambiato obiettivo e raggiungendolo lancerebbe un altro segnale importante a Juric, ovvero Cairo avrebbe esaudito una precisa richiesta del tecnico, che vorrei rammentarlo, in questo momento conta 15 punti in più rispetto al Torino di un anno fa quando Juric non c'era.
Appunto, insomma, ricordiamolo anche questi, i numeri, come dice lei direttore, schiacciano le parole. A proposito di numeri, quanti ne serviranno al Barcellona o alla Juventus? Le chiedo se è in ballo anche la Juventus per convincere che sia da accettare di andare o a Barcellona o a Torino, e immagina che questo giocatore sia già lontano da Milano sin da subito?
No, mi stupirebbe molto. È vero che sul mercato non bisogna mai dire mai, la stessa fulmineità dell'operazione,
esatto, di Vlahovic,
credo che nessuno avrebbe mai immaginato che il cannoniere della Fiorentina potesse trasferirsi ad un'altra squadra addirittura durante la sessione invernale. E quindi è chiaro che dipenderà molto dall'offerta del Barcellona, però anche qui, quando parlavamo prima delle situazioni di bilancio, Il club catalano sta molto attento alle entrate e alle uscite, perché il 2021 è stato un anno durissimo anche per uno dei club fra i più prestigiosi al mondo.
Sì, ma io leggo tanti messaggi di tifosi del Milan avvelenati con che sì, dicono, ecco, una domanda al direttore: ho letto su diversi siti di una possibile tentativa della Juve per Cossiga a gennaio, poi ho letto che dovrebbe essere in parola col Barcellona, devo cambiare i siti di mercato per caso? Un saluto Fabio D'Asti. Torniamo anche sulla questione del calciomercato che diceva lei, direttore. È indecifrabile molte volte, cioè non è questione di cambiare siti, ognuno ha le sue fonti, ognuno segue la sua idea.
Ma certamente sì, il mercato è l'esercizio più complicato, più difficile che per ogni giornalista sportivo che intenda cimentarsi su questo fronte. E quindi è chiaro che la raccolta di notizie, di informazioni, ma soprattutto i riscontri, debbono fare i conti con i diversi interessi in gioco. La società che cede, la società o le società interessate ad acquistare un giocatore, il procuratore dello stesso, che evidentemente ha tutto l'interesse a che si parli e soprattutto si dibatta del proprio assistito, e quindi la bravura di chi segue le vicende di mercato, tra l'altro al tempo del web in tempo reale, minuto per minuto, è quella di avere fonti che siano credibili e di effettuare sempre riscontri. Prima parlavamo della questione della notizia Vlahovic. Quando il primo settembre scorso Tutto Sport uscì con Juve piano Vlahovic 2022, ricordo anche, come dire, espressioni e manifestazioni, non dico di dissenso, ma anche in alcuni casi di sarcasmo o di ironia. Perché il mercato si fa minuto per minuto. Ed è evidente che un'operazione di questa portata non possa essere eseguita nell'arco di due giorni.
Ci mancherebbe.
Stiamo parlando al primo di settembre, siamo arrivati al 26 di gennaio. È evidente altrettanto che bisogna avere la tenacia e soprattutto la volontà di inseguire la notizia di cercare riscontri e poi di aggiornare momento per momento i lettori o gli utenti di un sito sullo sviluppo della trattativa, cosa che crediamo di avere fatto. La pagina 5 oggi credo sia un manifesto del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi.
Direi di sì, direttore, così come un manifesto del fatto che un Vlahovic non lo sposti da un giorno all'altro e anche il fatto che la Fiorentina aveva già pronto Cabral. Cioè capisci che anche Cabral non lo prendi da un giorno all'altro.
Per non dire poi delle operazioni Iconè e Piontek.
Esatto.
Per non dire poi dei messaggi che arriva bene ha lanciato a Dybala. Tutto si tiene nel mosaico del calciomercato.
Basta essere attenti a leggere tra le righe, neanche poi tanto tra le righe. A proposito di leggere, Stefano da Londra dice: inosservato a livello nazionale, tutto sport unico in prima pagina. Quindi le rende omaggio Stefano da Londra da questo punto di vista. Direttore, prima di salutarla voglio sapere cosa pensa dei convocati di Mancini per lo stage e soprattutto della convocazione di Balotelli. Se l'aspettava, la ritiene giusta?
Io penso che Mancini stia facendo un lavoro eccezionale, proseguendo tutto quanto di straordinario ha fatto sin dal momento in cui ha raccolto l'eredità del disastroso e quanto mai indimenticabile evento che portò all'esclusione della nazionale italiana per la prima volta in 60 anni dalla fase finale di un campionato del mondo, quello russo del 2018. Mancini nel luglio scorso ha conquistato un titolo europeo che l'Italia inseguiva da 53 anni. Mancini ha chiamato 35 giocatori, approfittando di questa sosta del campionato, perché il 24 marzo c'è il primo appuntamento decisivo e speriamo che sia soltanto il primo di due appuntamenti, ovvero il playoff con la Macedonia del Nord a Palermo. In caso di vittoria, come ben sappiamo, l'Italia affronterebbe la vincente fra Turchia e Portogallo. Il secondo obiettivo di Mancini è quello più proiettato verso il futuro, proiettato al dopo mondiale catariota, e lo dimostra la qualità insieme con il talento di alcuni dei ragazzi convocati, Caldini, Carnesecchi, Fagioli. Quindi ancora una volta Mancini si conferma un commissario tecnico lungimirante, non è un caso che già appartenga alla storia della nazionale italiana. Per quanto concerne Balotelli, credo che sia stato giusto chiamarlo alla luce del suo rendimento in Turchia e soprattutto alla luce del lavoro che ha fatto, delle parole di Montella che lo allena, che quando assunse la guida del club disse: farò di tutto per consentire a Mario di riconquistare una convocazione nazionale. Ora dipende tutto da lui. Il collega Cristiano Antonioni, che per Tutto Sport lo ha intervistato l'altro ieri sul campo di Castelmella nel Bresciano, dove Balotelli si stava allenando da solo in vista della convocazione a Coverciano, lo ha trovato in gran forma fisica e psicologica. Adesso Mancini, che più di ogni altro lo conosce, gli offre una grande opportunità. Tocca a lui sfruttarla.
Esatto, perché ne ha avute veramente tante. Direttore, la saluto con una domanda un po' birichina.
Prego.
Hanno richiamato Balotelli, hanno chiamato il mondo anche lì davanti, ma Mancini non ha chiamato un certo Moise Kean, che nel frattempo la Juventus ha pagato la bellezza di 38 milioni facendolo giocare poco. Secondo lei la dirigenza juventina un poco si è pentita di aver fatto questo acquisto più di pancia che di necessità, ma fino a un certo punto a fine mercato è stato un acquisto preso proprio perché Ronaldo se n'era andato all'ultimo e quindi doveva in qualche modo rimpiazzarlo, o fa bene la Juventus ad aspettare e per Kean ci potrebbe essere un'opportunità anche in nazionale?
Beh, intanto bisogna ricordare appunto le circostanze in cui maturò il ritorno a Torino di Kean. Eravamo alla fine della sessione estiva, c'era stata la partenza traumatica di Cristiano Ronaldo verso Manchester, la Juventus si ritrovò nella necessità di assicurarsi un attaccante e quindi intravide in Kean la possibile soluzione al problema. Io credo in questo momento che la stagione dell'attaccante verrà valutata nella sua completezza al termine del campionato, dopodiché la decisione verrà presa sulla base del rendimento che Kean avrà assicurato in questa seconda parte dell'annata sportiva. È evidente però che tocchi a lui, così come vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Balotelli in ambito nazionale, tocchi a lui dimostrare di essere all'altezza dello sforzo che gli viene richiesto dalla Juventus, anche perché adesso arrivando Vlahovic fatalmente, poi vedremo se Morata rimarrà o partirà, ma gli spazi in attacco si restringono.
Assolutamente. Direttore, grazie ancora, complimenti a Tutto Sport, quindi grazie al direttore Xavier Iacobelli per essere stato con noi come sempre.
Grazie a voi, buona giornata da Tutto Sport.